Ci piaceva la casa, perché oltre ad essere spaziosa e antica, ora che le case antiche soccombono alla più vantaggiosa liquidazione dei loro materiali, conservava i ricordi dei nostri bisavoli, del nonno paterno, dei nostri genitori e di tutta la nostra infanzia. Ci abituammo, Irene ed io, a persistervi da soli, cosa che era una follia, perché in quella casa potevano vivere 8 persone senza darsi fastidio. Facevamo le pulizie il mattino, alzandoci alle 7, e intorno alle 11 lasciavo a Irene le ultime camere da spolverare per andare in cucina. Pranzavamo a mezzogiorno, sempre puntuali. Non restava molto da sbrigare, tranne pochi piatti sporchi. Era piacevole pranzare pensando alla casa profonda e silenziosa e a come bastassimo noi soli per mantenerla pulita. A volte arrivammo a credere che fosse lei a impedire che ci sposassimo. Irene rifiutò 2 pretendenti senza seri motivi e a me morì Maria Esther prima che ci decidessimo di fidanzarci ufficialmente. Ci affacciammo alla quarantina con l'inespressa convinzione che il nostro semplice e silenzioso matrimonio di fratelli fosse la necessaria conclusione della genealogia fondata dai bisavoli della nostra casa. Un giorno saremmo morti là, cugini improbabili e schivi avrebbero ereditato la casa e l'avrebbero rasa al suolo per arricchirsi con il terreno e i mattoni, o meglio noi stessi l'avremmo abbattuta come giustizieri prima che fosse troppo tardi. Irene era una ragazza nata per non dare noia a nessuno. Tolte le attività del mattino, trascorreva la giornata facendo lavori a maglia sul sofà o in camera sua. Non so perché tessesse tanto. Credo che i lavori a maglia siano per le donne il grande pretesto per non fare niente. Irene non era così. Ordiva sempre cose necessarie. Golf per l'inverno, calze per me, lisese e sottovesti per lei. Qualche volta tesseva una sottoveste e poi la disfaceva in un momento perché qualcosa non le piaceva. Era divertente vedere nel cestino il mucchio di lana increspata che si rifiutava di perdere la sua forma di poche ore. Il sabato ero io che andavo in centro a comperarle la lana. Irene si fidava del mio gusto, era contenta dei colori e non dovetti mai restituire alcuna matassa. Profittavo di queste uscite per fare un giro delle librerie e domandare inutilmente se c'erano novità di letteratura francese. Dal 1939 non arrivava niente di importante in Argentina. Ma è della casa che mi interessa parlare, della casa e di Irene, perché io non conto. Mi domando che cosa avrebbe fatto Irene senza i lavori a maglia. Si può rileggere un libro, ma quando un pullover è finito non si può ripeterlo impunemente. Un giorno trovai l'ultimo cassetto del comò di canfora pieno di scialletti bianchi, verdi, lillà. Erano in naftalina, appilati come in una merceria. Non ebbi il coraggio di domandare a Irene cosa pensasse di farne. Non avevamo bisogno di guadagnarci da vivere. Tutti i mesi arrivavano i soldi dalla campagna e il denaro aumentava, ma Irene si svagava solo con i lavori a maglia. Dimostrava un'abilità meravigliosa e a me fuggivano le ore guardandole le mani simili a ricci argentei, ferri in su e in giù e 1 o 2 cestini a terra dove si agitavano costantemente i gomitoli. Era bello. Come potrei dimenticare la distribuzione della casa? La stanza da pranzo, una sala con arazzi, la biblioteca e 3 grandi camere da letto rimanevano nella parte più interna, quella che guarda su Rodriguez Peña. Solo un corridoio, con la sua massiccia porta di rovere, isolava da quella parte dall'ala frontale, dove si trovavano un bagno, la cucina, le nostre camere da letto e il living centrale, con il quale comunicavano le camere da letto e il corridoio. Si entrava nella casa attraversando un atrio con maioliche, e la porta finestra dava sul living. Di modo che si entrava attraverso l'atrio, si apriva il cancello e si passava nel living. Si avevano allora sui 2 lati le porte delle nostre camere da letto e di fronte il corridoio che conduceva nella parte più interna. Continuando per il corridoio, si oltrepassava la porta di rovere e più oltre cominciava l'altro lato della casa. Oppure si poteva girare a sinistra, proprio davanti alla porta, e proseguire per un corridoio più stretto, che portava in cucina e in bagno. Quando la porta era aperta, ci si accorgeva subito che la casa era molto grande. Altrimenti dava l'impressione di uno di quegli appartamenti che si costruiscono adesso, fatti per muoversi appena. Irene ed io vivevamo sempre in questa parte della casa, quasi mai oltrepassavamo la porta di rovere, salvo che per fare le pulizie, perché è incredibile quanta terra si accumuli sui mobili. Buenos Aires sarà una città pulita, ma lo deve ai suoi abitanti e non ad altro. C'è troppa terra nell'aria. Appena soffia un po' di vento, si palpa la polvere sui mobili delle console, fra i rombi dei centrini di macramè. È una vera fatica toglierla bene con il piumino. Vola e resta sospesa in aria. Un momento dopo si deposita di nuovo sui mobili e sui ripiani. Lo ricorderò sempre con precisione, perché fu semplice e senza particolari inutili. Irene stava lavorando a maglia in camera sua. Erano le 8 di sera e all'improvviso mi venne in mente di mettere sul fuoco il bricco del matè. Mi avviai per il corridoio fino a trovarmi davanti alla porta di Rovere, che era socchiusa, e stavo girando verso la cucina quando sentii qualcosa nella sala da pranzo o nella biblioteca. Il suono arrivava indistinto e sordo, come il rovesciarsi di una sedia sul tappeto o un soffocato sussurro di conversazione. Lo udii anche nello stesso momento, un secondo più tardi, in fondo al corridoio, che andava da quelle stanze alla porta. Mi gettai contro la porta prima che fosse troppo tardi. La chiusi di colpo, appoggiandomici con il corpo. Fortunatamente la chiave era infilata dalla nostra parte, e inoltre feci scorrere il grande chiavistello per maggior sicurezza. Andai in cucina, scaldai il bricco, e quando fui di ritorno con il vassoio del matè, dissi a Irene: ho dovuto chiudere la porta del corridoio. Hanno occupato la parte in fondo. Lasciò cadere il lavoro a maglia e mi guardò con i suoi gravi occhi stanchi. Ne sei sicuro? Annuii. Allora, disse raccogliendo i ferri, dovremo vivere da questo lato. Io preparavo il matè con molta calma, ma lei tardò un istante a riprendere il suo lavoro. Ricordo che stava facendo una sottoveste grigia. Mi piaceva quella sottoveste. I primi giorni ci sembrò penoso, perché entrambi avevamo lasciato, nella parte occupata, molte cose che amavamo. I miei libri di letteratura francese, per esempio, erano tutti nella biblioteca. Irene sentiva la mancanza di certe tovagliette, di un paio di pantofole che le tenevano tanto caldo in inverno. Io rimpiangevo la mia pipa di ginepro, e credo che Irene pensasse a una bottiglia di esperidina oramai antica. Frequentemente, ma questo accadde solo nei primi giorni, chiudevamo qualche cassetto dei comò e ci guardavamo con tristezza. Qui non c'è. Ed era una cosa in più di tutto quel che avevamo perduto all'altro lato della casa. Ma ne fummo anche avvantaggiati. Le pulizie furono talmente semplificate che anche alzandoci tardissimo, alle 9:30 per esempio, non erano ancora suonate le 11 che già ce ne stavamo con le mani in mano. Irene si abituò a venire con me in cucina e ad aiutarmi a preparare il pranzo. Ci pensammo bene e decidemmo così. Mentre io preparavo il pranzo, Irene avrebbe cucinato piatti da mangiare freddi la sera. Ce ne rallegrammo, perché è sempre seccante dover abbandonare le proprie camere sul far della sera e mettersi a cucinare. Adesso ci bastava la tavola in camera di Irene e i piatti freddi. Irene era contenta perché le restava più tempo per lavorare a maglia. Io mi sentivo un po' smarrito senza i libri, ma per non rattristare mia sorella, presi a sfogliare la collezione di francobolli di papà, e questo mi servì ad ammazzare il tempo. Ci divertivamo molto, ciascuno occupato nelle cose sue, quasi sempre riuniti nella camera di Irene, che era più comoda. A volte Irene diceva: guarda il punto che mi è venuto, non ti sembra il disegno di un trifoglio? Un momento dopo ero io che le mettevo sotto gli occhi un quadratino di carta affinché ammirasse il valore di un francobollo di Epen e Malmedy. Stavamo bene e a poco cominciavamo a non pensare. Si può vivere senza pensare. Quando Irene sognava ad alta voce, io mi svegliavo subito. Non mi sono mai potuto abituare a quella voce da statua o da pappagallo, voce che viene dai sogni e non dalla gola. Irene diceva che i miei sogni erano fatti di grandi scossoni, che qualche volta facevano cadere la coperta. Le nostre camere da letto erano divise dal living, ma di notte si sentiva tutto nella casa. Ci sentivamo respirare, tossire, presentivamo il gesto che conduce l'interruttore della lampadina, le mutue e frequenti insonnie. A parte questo, tutto era silenzioso nella casa. Di giorno solo i rumori domestici, lo strofinio metallico dei ferri da cuscito, uno scricchiolio nel voltare la pagina dell'album filatelico. La porta di rovere, credo di averlo già detto, era massiccia. Nella cucina e nel bagno, che erano contigui alla parte occupata, ci mettevamo a parlare a voce più alta, oppure Irene cantava qualche ninna nanna. In una cucina c'è troppo rumore di stoviglie e bicchieri perché altri suoni vi rompano. Quasi mai permettevamo lì il silenzio, ma quando tornavamo alle camere da letto e al living, allora la casa si faceva silenziosa e in penombra. Camminavamo persino più piano per non darci noia a vicenda. Credo fosse per questa ragione che di notte, quando Irene cominciava a sognare ad alta voce, io mi svegliavo subito. È quasi come ripetere la stessa cosa, salvo le conseguenze. Di notte mi viene sete e prima di andare a letto dissi ad Irene che andavo in cucina a prendere un bicchiere d'acqua. Dalla porta della camera da letto, lei lavorava a maglia, udii il rumore in cucina, forse nella cucina o forse nel bagno, perché il gomito del corridoio spegneva i suoni. Irene fu colpita dal modo brusco con cui mi fermai e venne accanto a me senza dire una parola. Restammo ad ascoltare i rumori, notando distintamente che provenivano da questa parte della porta di rovere, nella cucina e nel bagno o nello stesso corridoio dove incominciava il gomito, quasi al nostro fianco. Non ci guardammo neppure. Strinsi il braccio di Irene e la feci correre con me fino alla porta finestra. Non ci voltammo indietro. I rumori si udivano sempre più forti, ma sempre sordi alle nostre spalle. Chiusi d'un colpo la porta e restammo nell'atrio. Ora non si udiva niente. «Hanno occupato questa parte», disse Irene. Il lavoro a maglia le pendeva dalle mani e i fili arrivavano fino alla porta e vi si perdevano sotto. Quando vide che i gomitoli erano rimasti dall'altro lato, lasciò cadere il lavoro senza guardarlo. «Hai avuto il tempo di portare via qualcosa?» le domandai inutilmente. «No, niente. Restavamo con quel che avevamo addosso. Mi ricordai dei 15.000 pesos nell'armadio della mia camera da letto, troppo tardi ormai. Poiché mi era rimasto l'orologio da polso, vidi che erano le 11 di sera. Cinsi con un braccio la vita di Irene, credo che lei stesse piangendo, e uscimmo in strada. Prima che ci allontanassimo, ebbi pietà, chiusi bene la porta d'entrata e gettai la chiave nel tombino. Che ad un povero diavolo non venisse in mente di rubare e di entrare in casa a quell'ora e con la casa occupata.